Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
A proposito di Archeoclub Roma, vuoi fare un invito agli ascoltatori per le vostre attività
prima di
iniziare?
No, semplicemente chi fosse interessato alle attività dell'Archeoclub, che sono di vario tipo, dalle conferenze ai corsi, alle visite guidate, viaggi, eccetera, eccetera, chi fosse interessato ci faccia sapere, ci mandi un suo recapito, un indirizzo di posta normale o di posta elettronica, lo mandi qui, no?
E, 105@vatiradio.va.
Ecco, e noi gli faremo avere i nostri programmi.
Benissimo. Allora oggi riprendiamo a parlare del Foro Boario che abbiamo iniziato 2 settimane fa per il restauro del Tempio rettangolare.
Il Tempio rettangolare.
Nell'area del Palazzo dell'Anagrafe,
sì,
se ricordo bene.
Sì.
Ma volevamo proseguire con il Tempio rotondo.
C'è tutta un'altra parte.
Quindi andiamo avanti, per motivi di tempo l'avevamo lasciato indietro.
Sì, posso però prima dire, siccome ne abbiamo parlato qualche poco tempo fa di quell'idea strampalata, di quel progetto strampalato di creare un museo Zeffirelli.
Sì, me lo ricordo.
Zeffirelli,
sì, e c'è qualche novità.
Appunto, nel vecchio arsenale pontificio di Porta Portese. La novità, così almeno a quanto mi hanno riferito, è che Zeffirelli l'ha rifiutato.
Persona
intelligente, naturalmente. E quindi allora volevo dire semplicemente che non solo siamo contenti di questo, ma che come Archeoclub proprio ribadiamo la nostra proposta, che non è poi soltanto la nostra, che lì nel vecchio arsenale pontificio si installi un museo del Tevere e del mare di Roma. Ecco, così
come noi, giusto che sia.
Così noi lo chiameremmo. Ecco, detto questo, mi pareva comunque una buona notizia, poi soprattutto dopo averne parlato in un'altra occasione. Detto questo, passiamo appunto, riprendiamo il discorso sul Foro Boario, un discorso che questa volta vedrà come, diciamo, come protagonista Ercole, che lì, da quelle parti, dalle parti del Foro Boario, era un po'... si potrebbe dire il padrone di casa, comunque il genius loci, la sorta di nume tutelare. E perché questo? Perché la tradizione, antichissima tradizione, voleva che Ercole fosse passato proprio da quelle parti. Non c'era ancora Roma non era stata fondata, fosse passato da quelle parti di ritorno dalla Spagna, dove era andato per uccidere Gerione, era una delle ultime, mi pare proprio l'ultima delle sue 12 celebri fatiche o imprese. Era andato lì per uccidere Gerione, che era un gigante strano con 3 teste e 3 busti, e poi il resto era soltanto di un corpo solo, una cosa stranissima. Era andato lì per catturare le mandrie di buoi che doveva poi riportare a Micene, in Grecia, a Micene, al re Euristeo, che era quello che poi gli aveva imposto le famose 12 fatiche. Bene, di ritorno dalla Spagna, figuriamoci che viaggetto, a piedi, con i buoi appresso o davanti, Ercole si era fermato da queste parti, si era fermato qui proprio dove poi sorse il Foro Boario, e lì incontrò un mostro, un gigante, anche un'altra persona strana, un brigante di nome Caco, figlio di Vulcano, che abitava in una grotta del Palatino e che angariava i mercanti, i viaggiatori, gli abitanti del posto. Non solo, ma avrebbe rubato a Ercole i buoi che si stava portando dietro dalla Spagna. Ercole lo affrontò, lo vinse, lo uccise, e quindi liberando tutta la zona da questo castigo di Dio. E in ringraziamento di ciò, il re Evandro, che se ne stava sul Palatino, in un villaggio sul Palatino che da lui fondato con alcune famiglie di greci provenienti dal Peloponneso. Tutto questo prima della nascita di Roma. Il re Evandro, in ringraziamento ad Ercole, avrebbe dedicato a lui un culto particolare e gli avrebbe innalzato in suo onore un grande altare all'aperto, la famosa Ara Maxima, il grande altare Ara Maxima. Tutto questo sta ad indicare, fra l'altro, l'importanza di questa zona prima ancora che nascesse Roma. E perché? Perché la presenza di Ercole, a parte adesso la tradizione, la leggenda, sta quasi certamente a indiziare, diciamo meglio, una certa frequentazione di questo luogo da parte di greci, di mercanti, di navigatori greci. C'è anche appunto la presenza di Evandro con i suoi arcadi, che ci dà appunto questa informazione indiretta. Una frequentazione dunque di greci, di mercanti greci soprattutto, come poi in età protostorica sarà documentato dal ritrovamento lì proprio nel Foro Boario di frammenti di vasi greci, forse provenienti da Ischia, dove c'è stata la prima colonia fondata dai greci nell'Occidente, in Italia. Dunque, vasi greci provenienti appunto da Ischia, nel caratteristico stile geometrico che è quello dell'VIII secolo avanti Cristo, che è proprio il secolo della fondazione di Roma. Ecco, dunque, tutto si ricollega, Ercole non viene così fuori a caso. C'erano i greci da quelle parti, i greci erano conosciuti. L'altare di Ercole è uno dei monumenti del Foro Boario. Era, e diciamo che in parte lo è tuttora, perché i resti di questo altare costruito in grandi blocchi di tufo, ma in un rifacimento di piena età storica, cioè del secondo secolo avanti Cristo, questi resti sono oggi racchiusi entro nella cripta di Santa Maria in Cosmedin, cioè lì dove c'è la Bocca delle Verità. La chiesa è meglio conosciuta per la presenza della Bocca Verità. Santa Maria in Cosmedin, fra parentesi, è una chiesa con una denominazione greca che ricorda la presenza di una colonia greca, questa volta molto più recente, cioè del Medioevo. E da quelle parti ci abbiamo, no? Via della Greca, ci abbiamo Via dell'Ara Massima di Ercole, quindi siamo appunto nella rievocazione anche attraverso questi nomi di quanto ho brevemente ricordato. Ma veniamo al tempio, al secondo tempio del Foro Boario, per l'appunto, come dicevi, quello rotondo, quello circolare, che è un tempio che fu dedicato proprio ad Ercole, a Ercole vincitore, non a Vesta, come si dice comunemente
come
ancora,
si dice,
no?
Sì.
Si dice il tempio di Vesta semplicemente perché quando si cominciò a dare un'occhiata un pochettino meno distratta ai monumenti romani, si accorsero di questo tempio rotondo, si sapeva che i tempi rotondi erano quelli di Vesta o che il tempio di Vesta era di forma circolare perché ricordava l'antica capanna, eccetera, eccetera, e quindi l'hanno chiamato tempio di Vesta. Ma assolutamente non si tratta di un tempio di Vesta, è esattamente un tempio di Ercole vincitore, come dicevo, il quale si è conservato, direi quasi per intero, vedremo cosa manca, perché come quello rettangolare del quale abbiamo parlato la volta scorsa fu trasformato in chiesa molto molto presto, fu l'alto Medioevo, fu trasformato in chiesa, una chiesa dedicata prima a Santo Stefano, poi ribattezzata a Santa Maria del Sole, perché pare che fosse stata trovata un'immagine uscita fuori dal Tevere che poi sarebbe stata esaltata o colpita da un raggio di sole, eccetera. Insomma, questa nuova dedica alla Madonna. E dicevo, abbastanza ben conservato, perché tutto sommato manca soltanto una colonna che non sappiamo bene che fine abbia fatto, e poi manca la parte superiore, il tetto che noi vediamo oggi, è un tetto moderno, è il tetto della chiesa. Questo tempio è della fine del secolo, del secondo secolo avanti Cristo. Fu poi ampiamente restaurato nel primo dopo Cristo per iniziativa dell'imperatore Tiberio, ed ha la caratteristica, la particolarità di essere il più antico tempio costruito in marmo, e questo, in questo caso è marmo greco pentelico, il primo tempio costruito a Roma del quale noi abbiamo conoscenza, cioè diciamo meglio, è il più antico fra i templi costruiti in marmo rimasti. In assoluto, infatti, il primo tempio che a Roma fu costruito in marmo era quello di Giove Statore nel portico di Metello, cioè dalle parti dell'attuale portico d'Ottavia. Insomma, questo quindi è il più antico, oggi è il più antico tempio in marmo conosciuto a Roma. Opera quasi certamente di un architetto greco, potrebbe essere stato Ermodoro di Salamina, che appunto in quell'epoca si trovava a Roma e che appunto fu uno degli architetti delle costruzioni di questo periodo romano. È un tempio rotondo, come abbiamo detto, cioè ha una cella cilindrica circondata da 20 colonne, 9 furono sostituite proprio nel restauro tiberiano, 20 colonne scanalate, una delle quali manca, come dicevo
non
prima.
Non sembrano 20, sembrano
eppure,
di meno.
Eppure, quindi sono 19 insomma.
Ecco, no, no, ma certo, proprio certo. Non 20, nemmeno
sì,
19, sembrano proprio di meno. Non so
effettivamente,
se
è un bel giro.
Un trompe-l'œil.
Andiamola a contare, insomma, io veramente non l'ho mai contate, personalmente.
No, io dico ecco, come colpo d'occhio.
Sì, sì. E la copertura come poteva essere in alto? Al posto del tetto ci poteva essere una copertura, diciamo a cuspide, probabilmente questa viene immaginata. È interessante che all'interno della cella sia stata ritrovata la base probabilmente della statua di culto, della statua di Ercole, che noi sappiamo era opera di un altro scultore greco. Qui proprio i greci la fanno da padrone, in tutti i sensi. E Scopas, lo scultore Scopas, non il grande, Scopas minore, che pure fu un architetto di tutto rispetto. Il committente di questo tempio fu un mercante, qui rientriamo, no, nell'attività del Foro Boario,
di cui hai parlato ampiamente due settimane fa,
ricordato
di tutte le
sì,
attività, il bestiame.
Un mercante che si era arricchito con il commercio delle olive, tant'è vero che Ercole, che ufficialmente questo Ercole, l'Ercole del Tempio, era Ercole vincitore, Victor, fu chiamato popolarmente Olivarius, Ercole Olivarius, ecco, che a sua volta era poi il patrono, fu preso come patrono degli olivari, che non erano i venditori d'olive fresche, d'olive quelle che si trovavano una volta in giro per Roma, non mi pare che sono spariti, no? I venditori di olive. Oliva
sì,
fresca, oliva fresca,
forse
l'oliva,
qualcosa c'è.
Con le bacinelle di ceramica
sì,
verde,
sì, sì,
no, che vendevano
insieme ai lupini.
Insieme ai lupini,
Fusaie,
sì, sono le cose,
Roma,
le vecchie cose.
No, ci sono, non ci sono più i romani a
ecco,
venderle.
Ah, beh, certo, e nemmeno a mangiarle, forse. Si chiamavano appunto olivari, ma erano i mercanti di olive. Oh, e bisogna ricordare che c'era anche un altro tempio di Ercole, anche questo rotondo, perché Ercole era una delle poche divinità alle quali erano dedicati templi rotondi, come Vesta. Dunque, un secondo tempio, che però è scomparso, c'era ancora nel 500, nel 400, ma poi è stato smantellato, demolito, i marmi riutilizzati, che pure era rotondo, come ho detto, che era stato fatto costruire da Scipione Emiliano nel 142 avanti Cristo e che si trovava più o meno dove oggi è il Palazzo dei Musei di Roma, cioè quello che sta accanto a Santa Maria in Cosmedine, proprio a sinistra, diciamo, della Bocca della Verità. Va bene? Bisogna anche dire che in zona c'erano anche altri monumenti, forse è il caso di accennarne perlomeno, perché non è finita. Ai margini del Foro Boario, cioè verso il Palatino, no? proprio verso le pendici del Palatino, che scendono appunto, che scende sul Foro Boario, si possono ricordare altri due monumenti, pure importanti, caratteristici e conservati, stanno lì, ci si passa forse soprattutto davanti a uno senza meno accorgersene, sono più o meno soffocati dal parcheggio delle macchine che invade proprio tutta l'attuale piazza della Bocca della Verità, e sono, uno è il cosiddetto Arco di Giano, no? Quel grande arco che sta proprio lì sul fondo della piazza e che non è un arco di Giano ma un arco Giano, un Janus, cioè un arco a quattro fornici, a quattro passaggi, certamente un arco onorario, diciamo non un arco trionfale, un arco onorario elevato in onore di un qualche personaggio, periodo tardo, certamente nel IV secolo, si pensa a Costantino, in onore di Costantino, il quale però c'ha anche l'altro di arco, no? Quello accanto al Colosseo, e quindi altri pensano che possa essere stato invece dedicato al figlio di Costantino, Costanzo, che venne fra l'altro in visita a Roma da Costantinopoli. Bene, anche questo è un monumento ben conservato, è un monumento che ha una pianta quadrata, sono 12 metri di lato, e con i quattro passaggi, appunto, due e due contrapposti. Conservato meno la parte superiore, l'attico, dove doveva essere l'iscrizione dedicatoria, che non c'è più, perché fu creduto nel 1827, quando fecero lavori di restauro e di isolamento, fu creduto a un'aggiunta medievale e quindi fu demolito. E l'iscrizione quindi se n'è andata.
Ma giusto per localizzare, parliamo della
Piazza Bocca della Verità.
Sì, ma vicino al velabro?
Certo,
proprio, sì, proprio, l'arco,
proprio prima di arrivare alla chiesa di San Giorgio in velabro, sì. Siamo lì e siamo appunto proprio alle pendici del Palatino, subito dietro, no? Si vede il Palatino. L'arco, come sa chi gli ha dato un'occhiata almeno qualche volta, è formato da quattro bei massicci pilastri in muratura, rivestiti di marmo, che sostengono una volta a crociera, tutto perfettamente conservato. I pilastri sono decorati con due file di nicchie, con una calottina a conchiglia, probabilmente completate con una sorta di edicola sul davanti, e dovevano essere destinate a statue, a contenere statue, non sappiamo se ci sono mai state, ma comunque sono di quel tipo. Ed è interessante che nei blocchi di chiave dei quattro archi, dei quattro passaggi, sono scolpite delle figure, delle immagini, fra le quali c'è una che rappresenta la Dea Roma, la personificazione della Dea Roma, e un'altra con Giunone, che sono state rappresentate sedute in trono, e le altre due sono invece di figure in piedi, una di Minerva e l'altra, indovina di chi?
Non ho idea.
Come non hai idea? Ne abbiamo parlato fino adesso, è il padrone di casa, è il Deus, è il Genius Loci, è Ercole.
Qual
è
Ercole? Lui.
Sta pure lì, sta pure in questa, con la clava, con la pelle del leone, eccetera.
Oh, poi però, voler essere cattiva, siccome hai citato la dodicesima fatica di Ercole, ti chiederò quali sono le altre 11.
Sì, capirai. Questo lo facciamo, lo lasciamo come compito a casa per gli ascoltatori. E poi li interroghiamo la prossima
facciamo
volta.
Facciamo un quiz, un quiz con gli ascoltatori.
Ecco. Oh, finiamo con ricordando l'ultimo monumento del Foro Boario, che sta proprio lì subito dopo l'arco di cui abbiamo appena parlato, proprio a ridosso della chiesa di San Giorgio in velabro. Fra parentesi, una volta o l'altra parleremo pure del velabro, perché pure quella è un'altra bella zona
e
di
le
Roma.
Sue vicissitudini.
Eh sì, che va ricordata, abbiamo tempo per farlo. Dunque, quest'altro monumentino, piccolo monumento, è il cosiddetto Arco degli Argentari. È effettivamente un arco singolare, perché non è concluso da un architrave, non è un arco vero e proprio, e quindi è una specie di porta, e può essere interpretato proprio come un passaggio, come una porta, un passaggio fra il Foro Boario e il Velabro, che era subito al di là. E, addossato al lato sinistro della chiesa di San Giorgio al Velabro, ed è un arco che fu eretto in onore dell'imperatore Settimio Severo e della sua famiglia nel 204, nel terzo secolo della nostra era, e a lui dedicato. Ecco, questo è importante, come risulta dalla scritta che stavolta per fortuna è conservata, fu a lui dedicato dagli argentari e dai negoziantes del Foro Boario, appunto. Argentari, ecco perché il nome, Arco degli Argentari. Chi erano gli argentari? Erano i banchieri, i cambiavalute soprattutto del tempo, e poi i negoziantes, i vari mercanti che avevano la loro attività lì nel Foro Boario. Oh, c'è l'iscrizione, come dicevo, dalla quale sono stati visibilmente cancellati alcuni nomi nella dedica, che ricorda Settimio Severo, la moglie Giulia Donna e il figlio Caracalla. È stato cancellato il nome dell'altro figlio Geta, poi quello del prefetto del pretorio Plauziano, che era il suocero di Caracalla, e della figlia Plautilla, che era la moglie di Caracalla.
E tutti perché?
Perché erano stati condannati a morte.
Ah, e quindi cancellati a tutti i livelli.
Cancellati dalla memoria, come facevano gli antichi, la famosa damnatio memoriae, no? Era la condanna della memoria. Oppure noi non è che ci siamo andati leggeri spesso, scalpellando soprattutto simboli, eccetera. Questo piccolo arco è alto quasi, penso, più o meno sui 7 metri, per quasi 6 di larghezza, ed è tutto decorato di sculture. È molto interessante. Ci sono sculture da tutte le parti, non c'è un punto vuoto. Ci sono in alto rilievo, sono sculture appunto in alto rilievo. Sono aquile e vittorie, legionari e barbari prigionieri. C'è un piccolo fregio con il sacrificio dei tori. E poi chi c'è? Ancora una volta c'è Ercole, che è onnipresente, non c'è niente da dire, è proprio lui il padrone, il protagonista. Ercole come appunto genius loci. E poi ci sono finalmente i ritratti, sempre in rilievo, in alto rilievo, di Settimio Severo e di Giulia Domna da una parte, dall'altra Caracalla, che se ne sta tutto solo, perché evidentemente il fratello Geta e magari anche il prefetto Plauziano, che erano rappresentati accanto a lui, sono stati completamente scalpellati ed erasi, e quindi è rimasto solo Caracalla, il quale naturalmente fece in modo di eliminare il fratello proprio per rimanere solo sul trono imperiale. Mi pare che il Foro Boario, purtroppo, ci si fa poco caso
per via del
parcheggio. Lì è un mare di macchine, è una cosa purtroppo diciamo indecente, ma insomma, che vogliamo fare, perché sarebbe anche questa un'altra bella zona di romanzi. Per fortuna che proprio in questi ultimi tempi, non so se i lavori sono stati terminati, accanto al restauro del tempio rettangolare, quello rotondo era stato già restaurato, hanno sistemato le aiole. Speriamo che durino. C'è anche la fontana settecentesca dei Tritoni lì, e poi c'è appunto la chiesa di Santa Maria in Cosmedi con quel bellissimo campanile romanico, a parte la famosa Bocca della Verità, che forse pochi lo sanno, ma non era altro che un chiusino di una fogna, insomma.
I turisti vanno a metterci le mani.
Particolare. È diventata l'attrazione principale. C'è continuamente la fila, esatto. E io non credo che quelli che vanno lì per mettere la bocca dentro, per mettere la mano dentro la Bocca della Verità, poi magari facciano anche una capatina nella chiesa, no, all'interno della chiesa, dove...
Ma dopo la fotografia di rito, fine.
Appunto, finisce lì, mentre la chiesa è una bellissima chiesa, con un bel pavimento cosmatesco, con resti anche di un altro monumento antico, e poi, come abbiamo detto, con i resti dell'Ara Massima, del grande altare di Ercole, lì all'interno della cripta. Anzi, la cripta è stata proprio ricavata scalpellando i massi di quest'altare, che doveva essere veramente un altare monumentale.
Allora, Romolo, grazie per averci descritto e raccontato tutto in due puntate del Tempio
del Foro Boario.
Del Foro Boario. Volevo di nuovo rinnovare l'invito agli ascoltatori a suggerirci dei loro desideri, dei temi di cui trattare, certo, in questa
certo,
rubrica.
Però riferiti alla Roma antica, soprattutto.
Roma antica, sempre il tuo.
Io non voglio andare
il
oltre,
tuo argomento di
salvo
punta.
Qualche. Così,
sporadica.
Qualche sporadica deviazione che riguarda comunque
Roma. Ne abbiamo già ricevute e le prendiamo in considerazione, insomma è solo un problema molto di palinsesto. Credo che comunque possiamo già dire che la prossima volta, quindi fra due settimane, potremmo parlare della funzione del Senato, nelle varie epoche. Nelle varie epoche, un'ascoltatrice ci ha chiesto questo, quindi credo che quello già possa essere messo in programmazione. Comunque, se volete suggerirci qualcosa, 105@vatiradio.va, oppure potete telefonare al numero verde 800-208-802. Questo è il nostro invito. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Alla prossima.
Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Astorri.